benvenuti a questa puntata di Radio Cybernet, che è ricca di contenuti nuovi. E infatti avremo delle registrazioni e degli interventi dedicati al Festival Immagine Leggera di Palermo, nonché tantissime novità, tante registrazioni effettuate in luoghi particolari che vi faremo sentire, dei radiodrammi probabilmente, o comunque delle interviste sui radiodrammi o sul fare radio, e un telegiornale ricchissimo di informazioni. Comunque buon ascolto di questa puntata di Radio Cybernet. Radio Cybernet oggi inizia così, da dietro le quinte di un cinema. Sono qui con Alessandro Aiello.
Ciao.
E condurremo questa prima trasmissione in questo modo. Che cos'è questo macchinario?
Questo macchinario si chiama passapellicola e serve a riavvolgere le pizze dei film che sono già state proiettate.
Cosa stai riavvolgendo in questo momento?
Un film orribile che si chiama Viola.
Ah, perché è orribile?
Perché è orribile.
È veramente orribilante, noi l'abbiamo anche visto. E fra poco noi avremo una piccola lezione su come si
monta la pellicola e come si proietta.
Su come si proietta, quindi se un giorno vi dovesse capitare di trovarvi in una sala di proiezione di un grosso cinema 35 mm, voi saprete usare.
Grazie a noi.
Grazie a noi, voi saprete usare il proiettore per le vostre pellicole.
Sì.
Per adesso interrompiamo così?
Sì, ho anche un po' di rumore della.
Sì, allora buon ascolto, noi adesso manderemo, penso, della pubblicità.
Pubblicità.
Sì, pronto?
Mamma, tragedia, 1 milione di bollette e non sono mai stata in casa.
Sicuramente non hai Gigaset.
Sicuramente sei una testa di cazzo. Supporta anche tu il movimento NoTut, http://notut.ml.org.
Ouch.
Ford Mondeo prosegue sulla strada dell'innovazione. E l'innovazione oggi è anche un nuovo concetto.
Ci troviamo davanti a una macchina Zenith X2000H, che è un proiettore in 35 mm della Cinemeccanica Milano.
Sì, il modello è veramente un Victoria 6C.
Ah, ecco.
Li hanno imprecisato. Allora, se adesso seguite il percorso della pellicola fin dall'inizio, siamo arrivati partiamo dalla bobina,
sì,
datrice. Sì, quella di sotto si chiama bobina debitrice e raccoglie.
Dove si mette qua la pellicola? Si infila nel primo.
Sì, è un primo rullo.
Il capstan, come si dice.
Un rullo dentato.
Ok, dopodiché si passa
la pellicola, qua si apre lo sportellino, si mette in quadro il fotogramma. No, non si vede niente, si mette qua il fotogramma, si abbassa questa levetta e comincia questo percorso su e giù per questi passaggi angusti ma molto precisi. Qui c'è questo, si chiama proiettore, questo piccolino, e legge la colonna sonora, che è ottica, che viene stampata appunto sul lato della pellicola, lungo tutto il lato della pellicola. Adesso siamo arrivati all'altro ingranaggio che permette il trasporto della pellicola fino alla bobina di sotto, che si chiama
debitrice.
Ci abbassiamo, infiliamo la pellicola di sotto, ecco qua, l'abbiamo fermata qui perché c'è uno spessorino, ci assicuriamo che sia
in trazione.
Adesso, se aspettate qualche attimo, adesso qua interrompiamo perché ci sono 10 minuti ancora per le 9, partiremo, proietteremo il film davanti a voi.
Forse non sapete che per proiettare
ci vuole un apposito patentino e ora noi lo vedremo.
Sì, è un patentino di colore rosso, di pelle rossa.
Attestato di idoneità alle mansioni di primo operatore cinematografico di proiezione. Wow, addirittura rosso. Prefettura di Catania.
Numero 001.
Come 001?
Ah, c'è scritto
il
così.
Primo patentino di Catania?
Primo operatore di Catania. Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Attestato di idoneità tecnica alla mansione di operatore cinematografico di proiezione rilasciata al signor, questo è segreto. Poi alla seconda pagina c'è una foto.
C'è la foto e poi
che non ho messa. E poi il prefetto della provincia di Catania. Considerato l'esito favorevole dell'esame teorico e pratico sostenuto dinanzi alla commissione provinciale di vigilanza in data 15/7/94.
Vabbè, insomma, abbiamo capito che
non c'è
un sacco di palle perché.
Visto l'articolo 117 del regolamento per l'esecuzione del TU 18 giugno 31, numero 773
del 31
della legge di PS, attesta che il signor, questo è segreto, ha la capacità tecnica dell'esercizio delle mansioni di operatore cinematografico di proiezione.
Buono. Beh, molto interessante. Finisce qui.
Pelle rossa, si finisce,
cioè,
comincia
te lo
qui,
danno in, nella pelle, proprio in questa pelle rossa.
Pelle rossa, ma
questo richiamo agli indiani d'America, questi riti tribali che ogni tanto ritorno durante le proiezioni.
Anche queste
con questo possiamo.
Ecco, qua vedete. La bobina è appena trasportata da un lato all'altro.
E noi con questo interrompiamo per un momento.
Trasmettiamo adesso l'intervistone.
Siamo qui con
Beppe Di Maio,
il quale ci parlerà. Ecco, c'è un'ovazione qui in questo locale che è il Vertigo, se non mi sbaglio, di Catania.
Sì, da qui
in poi è Vertigo, da qua è ACAB. E io sono proprio a metà. Cosa pensi di questa invenzione dei fratelli Lumière, il cinema? Secondo te avrà successo?
Ma è. Certo, impressionante anche, perché c'è stato questa.
Cioè, all'inizio era vero.
Cioè, questa cosa del treno che.
Sì, è spenta
fuori.
Era il treno, no?
Sempre il treno.
Sì. Era il treno che arrivava. Io mi sentivo alla stazione quando l'ho visto, quindi ho detto. Sì, è una bella rappresentazione del vero, e quindi può funzionare. Sì, funziona. Perché
secondo te avrà un futuro questa cosa?
Mi senti trasportato?
Sì, mi sento trasportato sia dal treno che dal cinema, perché poi è diventato il nostro lavoro, quindi deve funzionare per forza.
Quindi non pensi che oggi con l'avvento di internet, voglio dire, questa invenzione del cinema possa in qualche modo creare dei problemi di, non so,
no,
una seconda realtà?
No, assolutamente, perché sempre per rimanere sul classico, il cinema è bello se visto nella sala cinematografica, come dicono tutti.
Effettivamente.
Quindi non è riuscita la televisione a scalzare il cinema, insomma, anche se ce l'ha messa tutta in un periodo. No, non credo che internet, anzi internet forse può facilitare il consumo del cinema, l'informazione soprattutto del cinema. Quello sì. Ora mi sono fatto un po' più serio, visto che abbiamo preso.
E vabbè. Beh, visto che siamo entrati in toni di serietà, io interrompo la trasmissione.
Allora, ti spiegherò. Allora, la pellicola è già in macchina, l'abbiamo messa in macchina prima.
Allora, ci vedono.
Là ci vedono, ma noi vediamo loro, quindi spegniamo questa luce.
Così loro adesso non ci vedono più.
Questa non è una ripresa cinematografica.
Esatto.
Questa è una canzone che si chiama Into the Night.
Vabbè, chi se ne frega, dai.
Netflix, infatti, no, dico così. E la mettiamo bassa.
Vai, stringiamo i tempi perché qui il nastro corre.
Il nastro corre, allora. La pellicola è già in macchina, parte il motore, scatto per scatti, abbassa questa finestrella. Ecco, si alza il sonoro, via la luce, regolare il quadro, il fuoco, questo è il trailer che precede il film Viola, orribile, si chiama Lola Corre, questo trailer.
Mi sembra un bel film.
Sì, sembra un bel film, il trailer è un videoclip, lo puoi vedere da qui.
Stiamo ascoltando la musica del trailer. Sì, qua.
poi c'è... Ecco,
come sono gli ingranaggi.
Stanza molto ravvicinata, io penso che siano un giro di 8-9 metri, mentre di solito la macchina cinematografica proietta una distanza molto superiore.
Ecco, qua c'è ormai un'ottica adatta per fare questo, diciamo.
Sì, sì, sono varie ottiche e vari mascherini che, diciamo, che restringono l'immagine nei vari sensi. Adesso comincia il film, vedo un bel rumore del proiettore, rumore sano. Quadro
ed è partito il film.
Ora, il libro che io ho scelto oggi per questo turno è William Burroughs, Sterminatore e altri testi, della Sugar Editore. Un bel libro di cui vi leggerò più tardi
dei brani.
Per esempio, racconto Nastro della Domenica delle Palme, che è molto bello, ve lo leggerò più tardi. A risentirci.
Finalmente incominciamo a parlare del Festival Immagini Leggere di Palermo, festival che si è concluso circa un mesetto fa e di cui avremmo dovuto presentare delle puntate che iniziamo a mandare in rete adesso. E Alessandro Aiello voleva parlare un attimo di questo festival dei Redodrammi, di questo festival più in generale sull'immagine, sulla videoarte, ma di questa rassegna dei Redodrammi che lui stesso ha curato.
Sì, diciamo che io stesso e il festival di conseguenza è molto interessato al mondo del Redodramma, appunto perché lo considera come un territorio attivo a quello della visione.
Una piccola introduzione, perché molta gente si chiede cos'è il radiodramma non sapendolo proprio.
Giusto, il radiodramma.
Quindi parlare in situ, non so, cioè qual era il radiodramma tradizionale e quello che poi noi abbiamo visto evolversi.
Ma il concetto di radiodramma è quello del film per le orecchie. Ora, ci sono vari modi di fare un film per le orecchie. Negli anni 60-70 in Italia si facevano dei veri e propri sceneggiati sonori. Sicuramente erano più simili alla televisione di un tempo che non a, una, a un film vero e proprio. Si trattava spesso di trasposizioni di testi letterari, ma potevano essere anche un po' noiosi, erano molto teatrali, comunque spogli da un qualsiasi utilizzo, diciamo, interessante e intrigante del suono. Poi in tempi moderni il radiodramma è diventato sicuramente meno popolare, c'è stata la televisione e ci sono state delle trasformazioni culturali che lo hanno relegato a, ad una pratica d'avanguardia. Non a caso in tempi più moderni i radiodrammi sono stati fatti non più da registi e attori teatrali, bensì da musicisti e compositori, da scrittori o anche da, da artisti visivi, cioè che lavoravano con la pellicola o con il video. Quindi la problematica che è venuta fuori all'immagine leggera, considerando tutti i lavori che sono stati sono arrivati per il concorso, cioè 14, è stata questa qui. Cos'è diventato il radiodramma e se è giusto definire il campo, definire cosa è un radiodramma e cosa non è un radiodramma e per quali motivi. Io avevo tutto l'interesse a privilegiare il concetto del film acustico selezionando i lavori, infatti secondo me in un radiodramma, vabbè, può essere fatto un radiodramma come si vuole, però la cosa principale è che sia un racconto che lasci immaginare agli ascoltatori, lasci vedere
lo svilupparsi della storia,
lo svilupparsi della storia, racconto. Sì, vari piani narrativi, le varie inquadrature, le ambientazioni, i personaggi, parlare in prima persona, in terza persona, la voce narrante al di sopra di tutto, i suoni, gli effetti sonori che fanno immaginare delle persone che fanno delle azioni, gli ambienti, il risuonare degli ambienti, i suoni della natura. Quindi secondo me non si dovrebbe a rigor di logica sfuggire a questa caratteristica di racconto sonoro. Bisogna raccontare qualcosa che ha un inizio, un apice e una fine. Mentre non concordo molto con il concetto di radiodramma come genere un po' troppo aperto, che confina o si contamina con la poesia sonora, col teatro sonoro o addirittura con la musica stessa. Questo è chiaramente un'opinione personale, però
la continua a tenere fede a questo orientamento, in quanto questa sezione era entrambi, ma Giorgera del resto lavora all'interno di un festival di cinema e di videoarte, quindi per cui mi sembra abbastanza logico che bisogna privilegiare questo orientamento e non altri orientamenti.
Anche se poi delle contaminazioni comunque ci sono state, volendo.
Sì, delle contaminazioni ci sono state, ci sono tanti modi di fare un radiodramma, partendo sempre dallo stesso testo, cioè tanti modi di lavorare sullo stesso testo, di aggiungere dei suoni allo stesso testo, e di lavorare con gli effetti sonori, per cui è un territorio aperto. Comunque sarei per una definizione purista del termine di radiodramma o di nuovo radiodramma, ripeto, perché appunto troppo spesso ci siamo trovati di fronte a lavori che non raccontavano un bel nulla.
Sono belli da udire, voglio dire, belli come prodotto artistico.
Sì, vabbè, potevano essere delle composizioni.
Forse dei fuori tema.
Dei fuori tema, per quanto belli, cioè non erano secondo me dei radiodrammi, visto che poi ho dovuto fare un lavoro a monte della selezione della giuria, che ha premiato appunto uno di questi 14 radiodrammi, quello di Massimo Toniutti di Udine, che si chiama Molto Corto, quello che è morto, che sicuramente ascolterete su Radio Cybernet. Diciamo che la problematica non è capita da tutti, alcuni si ribellano a questa, sì, a questa ricerca di una definizione, di un orientamento particolare, ma secondo me invece è molto vitale ripartire da questo punto per poi arrivare a una definizione stessa del termine radiodramma, cioè di composizione radiofonica che abbia delle caratteristiche drammatiche, drammaturgiche.
Bene. Adesso io direi di passare ad ascoltare qualche cosa tra gli interventi che abbiamo registrato al Festival Immagine Leggera. Abbiamo delle interviste che di volta in volta verranno annunciate così, come sono state prese.
Radio Cybernet, oggi ci troviamo qui nella sala, il meeting point del Festival Immagine Leggera. In questo momento c'è la conferenza stampa di Peter Wilson e Philip Glass. Robert Wilson, scusate.
La giuria italiana, convenzionale tra tutti i video inviati al festival, quindi video realizzati in Italia, il premio, cioè la persona che verrà l'anno prossimo nel centro di produzione video a Marsiglia, nel quale lavoro.
Ho capito.
Per attribuire un premio con la residenza di creazione.
E cosa ci puoi dire qui del festival? Ti piace? Sì. La situazione? Com'è?
Va bene.
Cose interessanti?
Sì, come in tutti i festival ci sono cose interessanti e cose meno interessanti.
I radiodrammi?
Mi senti, purtroppo ho cominciato solo oggi a ascoltarli, quindi non ti posso dire che trovo l'idea buonissima, una buonissima idea, peccato che non ha funzionato nello spazio, quindi non c'è stata, come pensavate, una propagazione più sensibile del suono nello spazio, però ti dico, per quanto riguarda proprio i radiodrammi, dirti che cosa mi è piaciuto più o meno, ho cominciato ora, ho ascoltato i primi due.
La giuria è in riunione, diciamo.
Sì,
Va bene, basta. Siamo nella sala dei radiodrammi dove sta proseguendo l'ascolto da parte della giuria e abbiamo uno scoop. Qui con noi Primo Levi.
Primo Levis, scusi.
Come sta andando l'ascolto?
Ma va abbastanza bene, l'ascolto si sente bene, perché qua c'è un tipo che, insomma, che ce la sa, che ha fatto tutto l'impianto per queste sequenze. E i giurati stanno giurando.
Hanno giurato.
E poi andremo con gli ultimi due radiodrammi di questo primo blocco.
Ho capito. Di là c'è la conferenza stampa di Philip Glass e di Bob Wilson. C'è un sacco di gente.
Che il signore li perdoni.
Perfetto. Interrompo qua. Siamo qui con il responsabile della postazione dei CD-ROM, se non mi sbaglio.
Certo.
Cos'è qua? Cosa c'è qui? Questi computer.
Allora, qui ci sono i CD-ROM in concorso, selezionati, che sono navigabili dagli utenti che vogliono. Io li aiuto a navigare, perché magari alcuni CD-ROM devono essere installati sul computer, allora non è solo lettura.
Sono per Macintosh e per Windows? Oppure tutto insieme?
Più piattaforma, alcuni soltanto Macintosh, altri sono PC. Devo dire che il 90% sono tutti per Macintosh. Questo è indicativo che è una piattaforma per la produzione di multimediale ormai parecchio usata.
Sì, per già da molto tempo. Tu sei?
Damiano.
Bene, mi sembra di vedere cose interessanti, voglio dire, cose che gli spettatori forse potranno ricordare, i siti come www.e13.com, che io amo, un sito che amo particolarmente perché è allucinante. Bene, qua, vabbè, interrompo. Vuoi dire qualcos'altro?
No. Che speriamo che questa manifestazione si ripeta l'anno prossimo con una giuria, con più CD che arrivino, che ci sia più attenzione, perché è un nuovo media e sembra, dopo 100 anni del cinema, dell'audiovisivo e 30 anni di videoart, si inizia anche nella multimedialità a vedere cose gregge e interessanti, che sono un mezzo espressivo come tanti altri.
Va bene, grazie.
Abbiamo chiesto ad Andrea Meneghin, campione della pallacanestro varese, perché ha scelto la nuova lavatrice Ignea. Ci ha risposto così.
Negli episodi di stitichezza, più acqua e fibre nell'alimentazione e al bisogno due bicchierini di amaro medicinale a base di rabarbaro e genziana e di boldo e cascara,
che riattivano la motilità intestinale.
È un medicinale mediante per tutti i fogli illustrativi, evitare l'uso prolungato, consultare il medico se di sogno di assumere la più frequente di 3-4 volte per mese.
Siamo qua,
al
volo, con Alessandro Reis,
Harry.
L'organizzatore di questo festival. Come stanno andando le cose?
Vanno abbastanza bene, non ci possiamo lamentare. Del resto l'atmosfera che si respira qui ai cantieri culturali alla Zisa è un'atmosfera da cantiere, costante work in progress.
Esatto. C'è qualcosa, diciamo che c'è spazio per miglioramenti, no?
Esattamente.
Questo nel senso che ci sono stati problemi, forse?
Ma c'è stato qualche problema, inevitabile. Come forse saprai, sono degli ex capannoni industriali che sono stati recentemente recuperati come spazi culturali e la loro sistemazione è già a un livello accettabile, però la messa a punto di queste strutture è ancora da completare, quindi per esempio appunto la consegna degli spazi per il festival è avvenuta proprio a ridosso dell'inizio della manifestazione, vabbè, sono tanti altri inconvenienti che non ti sto a dire, ma questo quantomeno corrisponde simmetricamente a un analogo attivismo, esatto, e entusiasmo,
spattosi di più per fare le cose,
esattamente, che è un po' la caratteristica peggiore e migliore insieme del fare le cose in Italia più in generale, a Palermo forse in particolare. L'entusiasmo non ci manca e devo dire che neanche quello del pubblico, quindi nel complesso non posso che ritenermi soddisfatto, anche perché l'incremento nella mole delle proposte che offriamo al nostro pubblico corrisponde in buona sostanza anche a un
a un incremento della risposta del pubblico stesso. Sì, devo dire che l'interesse è alto e comunque non sta a me fare i bilanci positivi, sono assolutamente di parte.
Va bene, giusto così. Tra le cose più interessanti che hai visto?
Beh, devo dire che sono molto contento di del personale che abbiamo dedicato a un giovane videoartista canadese che si chiama Nelson Henricks, che è molto conosciuto in Europa e nel resto del mondo, che in Italia non era mai stato visto, e che quindi presentiamo qui in prima italiana. Io appunto conoscevo buona parte dei suoi lavori e mi pare che la sua personale sia stata accolta molto favorevolmente, abbia avuto un ottimo riscontro, nel quadro peraltro di una sezione più ampia dedicata all'approfondimento della conoscenza della realtà delle arti elettroniche in Canada e in Quebec, che diciamo in una cornice così ampia in Italia non aveva mai trovato un palcoscenico, e credo che ne valga la pena. È senz'altro una realtà estremamente interessante sia dal punto di vista dei risultati artistici, degli esiti artistici, che per quello che riguarda le dinamiche produttive che in Canada si sono innescate, che possono essere sicuramente un esempio, un modello, uno strumento di lavoro per innescare analoghe dinamiche di incentivazione, diciamo strutturale, non tanto economica, al laboratorio, cioè all'attivazione di strutture laboratoriali in Italia, che invece sono assolutamente assenti. E questo si nota quando si fa un paragone fra le produzioni in cinema e in video sperimentali italiane e quelle degli altri paesi d'Europa e del resto del mondo.
C'è molta differenza.
Sì, c'è un gap che non sta tanto nelle poetiche, no, o non soltanto nelle poetiche, nelle capacità degli autori, quanto nella mancanza di adeguate strutture di formazione, d'archivio, di consultazione e non ultime di produzione.
Grazie. A te. Ricordiamo che il Festival Immagini Leggera ha un sito internet che non riesco a trovare sul manifesto. Ah, eccolo lì, www.imprese.com/immagineleggera. E segnaliamo anche www.imprese.com/video per videoparti, che cura una selezione di siti web, l'immagine offline. Basta così.
Le news del Crasto, notiziario.
Questa edizione del telegiornale registrata all'interno del cesso della sala cinema ACAB di Catania. La prima notizia che vediamo viene da un gruppo di notizie dell'agenzia ANSA e parla della recente indagine telematica. Roma, questa notizia in questo momento non vedo di che data è, ma è di un po' di giorni fa. In pratica la polizia telematica ha individuato 200 pirati informatici che hanno utilizzato a sbaffo per due mesi, qui dice, un numero verde del Viminale, l'167-113-113, attivato alcuni anni fa dal Ministero dell'Interno per catturare un terrorista arabo, con il quale si collegavano a internet a spese della Telecom. I 200 hacker dovranno rispondere ora dei reati di frode informatica e abuso di password per l'accesso a internet, e rischiano fino a 3 anni di carcere. Questo è veramente drammatico. Gli indagati hanno tutti fra i 20 e i 35 anni, molti di loro sono donne, operavano soprattutto in Lombardia, Lazio, Piemonte, dal computer di casa ma anche dall'ufficio. Le tecniche seguite per la pirateria, va bene, phone phishing, eccetera, insomma, diciamo che di queste cose ne parla molto bene il libro Spaghetti Hacker di Stefano Chiccarelli e Andrea Monti. In pratica niente, questa connessione gratis in termini di legge in pratica è diventata una truffa che secondo Telecom ammonterebbe da alcune centinaia di milioni di lire. E noi commentiamo, ma i numeri verdi non sono stati fatti appositamente per essere chiamati? E quindi come fa una persona a sapere che deve chiamare un numero verde oppure no? Quindi chi chiama un numero verde qualsiasi rischia sempre una denuncia per truffa? È una cosa un po' strana. In pratica ad accorgersi del traffico su questo numero verde del Viminale è stata appunto la Telecom, dopodiché sono partite queste denunce che hanno fatto scattare questa operazione che si chiama appunto Green Trap, trappola verde, coordinata dal dottor Giuseppe Messa, direttore dei servizi di polizia telematica. 200 denunce, perquisizioni in tutta Italia, computer e sistemi di connessione sequestrati, oltre alla solita quantità abbondante di programmi pirata sequestrati. Cina, una informazione del 30 ottobre. Un pirata informatico ha saccheggiato un sito internet del governo cinese per diffondere la posizione ufficiale sui diritti umani, definendolo propaganda di merda. La Chinese Society for Human Rights ha denunciato oggi l'attacco al suo sito e a un altro sito simile sul Tibet. Questa notizia proviene dall'agenzia Nuova Cina. Il pirata si è inserito nel sito con denunce di Amnesty International e una dichiarazione firmata Bruno Buster. I cinesi non hanno nessun diritto, ha scritto Letter, figuriamoci i diritti umani. Il governo censura, uccide, tortura, storia. Altra notizia dagli Stati Uniti, Washington, 5 novembre, due giovani pirati informatici che hanno violato il sistema del Pentagono sono stati condannati a restare senza computer per un periodo di 3 anni. Invece, da noi in Italia, rischiano 3 anni di carcere semplicemente per aver chiamato un numero verde. Due ragazzi di 16 e 17 anni, tra gennaio e febbraio, erano usciti dalla vicina del sistema superprotetto del Ministero della Difesa americano. Quando furono scoperti, inizialmente furono presi per spie irachene. Va bene. Altra notizia, moleste via internet scatta una denuncia per un genovese. Genova, 5 novembre. Le moleste e gli insulti giunti via internet hanno fatto scattare una denuncia contro un genovese che è stato individuato dai carabinieri che gli hanno sequestrato computer, CD, floppy disk. Molto interessante, uno scrive dei messaggi e viene così ad avere un sequestro di tutto quanto. Secondo la denuncia si tratterebbe di messaggi insensati e offensivi. Quindi attenzione, se scrivete delle cose senza senso potreste subire un sequestro e una perquisizione in quantitativo irragionevole. Dell'inchiesta si occupa il PM presso la vettura di Genova, Lucia Vignale. Allora, pedofilia, qui diamo la notizia di un interessante convegno del Partito Radicale, Roma 27 ottobre. Per informazioni su questo convegno guardate il sito del Partito Radicale perché c'è subito un link disponibile molto interessante con tutti gli atti del convegno. L'associazione tra pedofilia e internet è il cavallo di Troia contro il nuovo. È un'associazione arbitraria per creare un mostro da perseguire. È una bolla virtuale. Lo sostengono i radicali che per denunciare la logica criminale che ha portato all'approvazione della nuova legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la crociata politica giornalistica e giudiziaria contro internet hanno organizzato il convegno in corso a Roma Pedofilia e Internet, che ormai si è già concluso comunque. La pedofilia in Italia si sviluppa soprattutto in famiglia e in alcune situazioni integrato. È un problema morale dunque di rapporti tra le persone. Non lo risolveremo certo censurando internet o limitando la libertà dei provider. Questo viene detto dall'onorevole Marco Tardaci, il quale ha confessato di non ricordare quale sia stato il suo voto sulla legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori, ma si è detto convinto che la nuova normativa non può essere usata per reprimere comportamenti evidentemente sessuali. Per. Notizie un po' troppo lunghe oggi. Piccole notizie e curiosità. Negli Stati Uniti è stato creato un tappeto persiano per il mouse, in pratica un mini tappeto persiano, piccolino, che si chiama Mouse Rug. È composto da migliaia di fibre colorate che non solo rendono più scorrevole la pallina ma spazzolano la stessa, e uno potrebbe anche usarla per spazzolarsi un'altra cosa. La IBM ha prodotto un nuovo computer che hanno chiamato molto stupidamente Dottor Stranamore, è in grado di svolgere 3.900 miliardi di operazioni al secondo, ma a noi non ce ne frega assolutamente niente. Poi, allora, è nato un sito per i libri antichi, www.maremagnum.com, è molto interessante perché permette la ricerca su 50.000 titoli e supereranno i 100.000 titoli entro il 99. Praticamente un sito su libri antichissimi, del 1500-1600. E ora l'ultima notizia, che è veramente una notizia che ci lascia stupefatti. ANSA, Washington, 2 novembre. Rolling Stone, la rivista di musica e spettacolo più rispettata d'America, si appresta a lanciare una radio via internet, la prima ascoltabile unicamente attraverso la rete. E noi cosa siamo? Il nostro telegiornale finisce qua. Grazie per averci ascoltato. Buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Cyberfield.
Andate a fare in c***o.
Con la partecipazione di
Pasticceria di Dio Santo. www.diosanto.voianet.org.
Proviamo adesso un piccolo esperimento di scrittura per i radiodrammi. Ce ne parla appunto Alessandro Aiello, che ha inventato questa cosa quasi per caso durante il lavoro nella cabina di proiezione di questo cinema, dove tu lavori appunto.
Sì, io lavoro qui da 3-4 anni, in questa piccola saletta. Dunque tutto è cominciato quando in cabina mi leggevo questo libro di Barrocks, che contiene il racconto Sterminatore ed altri racconti ancora, e appunto mi leggevo questo raccontino che si chiama Il nastro della Domenica delle Palme, e mentre lo leggevo mi veniva in mente quello che stavo scrivendo a casa, cioè un altro radiodramma che si chiama Fotografia a colori, che parla appunto della fotografia. Così mentre leggevo cominciavo a mischiare questi ricordi che avevo del radiodramma, e il risultato è quello che ho scritto dopo, e che è il seguente. Allora, c'è mischiata la scrittura di Barrocks e quella mia, che poi diventa un tutt'uno così abbastanza intricato e indivisibile. Il nastro della Domenica delle Palme è stato preparato così. Una settimana prima della Domenica delle Palme ho registrato sul mio Wollensack una sinfonia di un compositore sovietico, se la memoria funziona, e qualche disturbo radio sulle onde corte. Durante la settimana facevo scorrere il nastro di tanto in tanto senza suonare né registrare, soltanto avanti e indietro, capite? Fermando a caso. Un pittore dipinge un cavallo, il dipinto sanguina, mentre un uomo dalla testa troppo piccola, che saluta militarmente, compare in uno specchio. Bob, ti prego di cancellare quest'ultima registrazione. Dentro la macchina fotografica, un uomo piccolo racconta una barzelletta. I volti di quelli che hanno ascoltato non capiscono. Una nube di mosconi si sposta su un religioso e lo ricopre. Dove io tagliavo dentro naturalmente la musica o i disturbi, e più tardi le parole venivano cancellate dal nastro. State guardando, infine, dentro una macchina fotografica a Zenit. Questo è un primo abbozzo di questo finale, di questo radiodramma che sto scrivendo, e che ha poco citato le parole di William Barrocks. Era solo un esempio.
Notevole il passaggio su queste mosche che si depositano su un religioso,
sì,
ricoprendolo.
Ricoprendolo interamente.
Interamente. E su queste parole noi chiudiamo e diamo spazio ad altro materiale sonoro per questa puntata. Ciao.
Questa puntata di Radio Cybernet si conclude qui. Abbiamo avuto tantissimo materiale, comprese queste prime interviste dal Festival del Cinema e della Videoarte Immagine Leggera di Palermo, www.imprese.com/immagineleggera. Noi vi rimandiamo alla prossima puntata, dove avremo altri interventi dal Festival del Cinema Immagine Leggera e dove cominceremo ad ascoltare insieme alcuni dei radiodrammi del concorso in oggetto. E daremo anche delle notizie nella prossima puntata, notizie molto importanti su alcuni eventi di censura delle edizioni Topolin, di questi fumetti che sono stati censurati e sequestrati a causa del loro contenuto a quanto pare indecente, e quindi parleremo nella prossima puntata di tutte queste novità. Vi ringraziamo per l'ascolto e alle prossime. Arrivederci.